la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti di martedì 6 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio qui in Acquario, negli studi di Controradio, con voi per la prima fascia informativa locale sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Parliamo naturalmente di Newsline. Prima di tutto uno sguardo al meteo in Toscana oggi con Roberto Vallorani, quest'oggi dall'AMMA. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Che notizie abbiamo per quanto riguarda le previsioni per la giornata di oggi?
Anche oggi sarà una giornata con molte nubi, soprattutto sulle zone settentrionali, qualche debole piovigine, debole pioggia e piovigine attesa sulla provincia di Massa Carrara e Lucca, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, qualche timida schiarita al centro-sud con cielo al più velato, ma insisteranno le nubi per gran parte della mattinata. È un flusso mite e umido dai quadranti meridionali che ci interesserà per gran parte di questa settimana, quindi ancora temperature decisamente miti per il periodo, tant'è vero le minime questa mattina sono girate attorno a 8-10 gradi centigradi, massime che potranno sfiorare anche 15-16 gradi al sud nelle ore più calde. Poche variazioni domani, qualche pioggia debole o piovigine soprattutto sul nord-ovest, ma saranno possibili un po' anche sul resto della regione, appunto fenomeni di poco rilevanti, bensì saranno rilevanti la copertura nuvolosa che interesserà a gran parte della Toscana anche per domani.
Grazie per il momento dall'AMMA, grazie a Vallorani, ci risentiremo domani, breve pausa pubblicitaria e poi andiamo con le notizie su Newsline.
Pieri Damasco nasce a Firenze, alle Piagge, in una famiglia difficile e in un contesto degradato. A 14 anni il riformatorio, la passione per la storia e la creazione di un impero criminale con gli amici di sempre. La fuga all'estero e l'inizio di una vita migliore, fino a che il passato torna a bussare alla porta.
A modo mio, l'ultimo libro di Daniele Vriale, Robin Edizioni. Un'epopea noir con i suoi eroi negativi e la loro fratellanza indissolubile. Disponibile in tutte le librerie e online. Screaming.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9:30, 12:30 e 16:18:30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. Controradio.
Perry Manzo e il caso mancato.
Oh Perry, hai visto cosa c'è sui giornali oggi?
Scuotilo un pochino questo giornale pieno di polvere. Sì, sì. E che c'è, scusa?
Oddio, quand'è questo giornale? Di oggi.
È di oggi, sì.
Guarda, c'è scritto hanno rubato la Gioconda.
No, peccato, era così bella quel quadro.
Iniziamo così la lettura dei giornali locali di oggi con Perry Manzo e il suo fido assistente dell'OPA. Molti di voi lo riconosceranno e sbloccheremo dei ricordi. Perché? Perché il progetto di Perry Manzo, che poi ne è nato anche un disco naturalmente, fu sostenuto, ideato da Controradio con lo sponsor e il sostegno del Caffè Notte di Via delle Caldaie. E ieri si è spento il leggendario fondatore del Caffè Notte, Danilo Venturi, all'età di 65 anni, ex proprietario di questo storico posto che segna non solo l'Oltrarno fiorentino, ma la Firenze più viva, fortunatamente ancora e vera. Torneremo a parlare della figura di Danilo, del Caffè Notte, anche di Perry Manzo con Raffaele Palumbo nell'ambito della Newsline, ma intanto abbiamo voluto davvero dare un piccolo ricordo, poi vi daremo informazioni quando i familiari magari ci comunicheranno anche indicazioni rispetto a un ultimo saluto a Danilo Venturi. Addio Danilo, nel suo caffè notte c'era un'altra Firenze possibile. Leggiamo anche un tributo di Vanni Santoni dal Corriere Fiorentino. Ma veniamo alle notizie, veniamo alla cronaca. In Newsline, un uomo di 30 anni è stato accoltellato in un appartamento del centro di Viareggio, è rimasto ferito all'addome, notizia che è stata diffusa nella tarda serata di ieri. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, l'accoltellamento sarebbe avvenuto nel corso di una lite in casa tra fratelli e l'aggressore è stato poi prelevato e portato in commissariato dalla polizia. Leggendo invece i giornali locali di oggi diamo conto di ciò che è successo nel corso di una partita tra scuole rivali, tra virgolette. La storia di spalla su Repubblica, Galileo, Miche, Fumogeni e scontri nel torneo di calcio. Polizia di Stato, 118 sono intervenuti al circolo sportivo a Legnaia, a Firenze, dopo la segnalazione che un gruppo di ragazzi a volto coperto avrebbe aggredito una tifoseria durante appunto la partita tra le due scuole. All'arrivo però delle volanti e dell'ambulanza non c'erano più né tifosi né giocatori. Un'aggressione lampo alla tifoseria del liceo Galileo domenica sera durante la partita di calcio della Coppa David, torneo a gironi che vede affrontarsi ragazzi delle scuole superiori fiorentine. E poi di taglio alto invece, prima dell'attacco al consolato USA, tre video e il grido deve bruciare, rischia di complicarsi dunque la posizione del giovane 21enne a Sollicciano con l'accusa di terrorismo. Emerge un altro indizio, il suo cellulare il 19 gennaio si è attivato in Spagna, la ricerca di complici intanto è fissato per il 7 febbraio, l'udienza di convalida è fissata per la convalida del fermo del ragazzo. Dal Corriere Fiorentino, addio al soprintendente d'Italia, apertura dedicata alla scomparsa di Paolucci, fondatore del polo museale oppositore della mercificazione di Firenze, mentre dalla Nazione di taglio alto, aeroporto, il balletto della politica. Il sindaco di Sesto Fiorentino Falchi all'attacco dopo le osservazioni al masterplan, basta, è infattibile, dice. Toscana Aeroporti ribatte, nessuna prescrizione, per Gianni il progetto va avanti. Ma la posizione del primo cittadino di Sesto ieri è stata ribadita da lui stesso nel palazzo appunto del comune. Il parere tecnico della sottocommissione di via conferma tutte le criticità sostenute da sempre dalla nostra amministrazione. Sentiamolo nell'intervista di Sandra Salvato.
Il parere dice chiaramente che non si è data nessuna risposta a quelle stroncature, a quelle bocciature che il TAR e il Consiglio di Stato avevano evidenziato nel vecchio masterplan, che avevano portato al suo annullamento. Con questo nuovo progetto non vengono date quelle risposte tecniche che venivano chieste, approfondimenti sul rischio di incidente aereo, sul bird strike. Addirittura si dice che con il nuovo progetto sono ancora di più le aree ambientalmente compromesse ed è ancora minore le aree individuate a compensazione. Insomma, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per dire, da un punto di vista tecnico, il parere della sottocommissione del Ministero è una stroncatura senza mezzi termini. Se fossimo un paese normale, di fronte ad una opera normale, credo qualunque proponente avrebbe preso atto del fatto che dopo 13 anni e dopo l'espressione di pareri in sede giudiziaria nei tribunali e in sede tecnica nelle varie commissioni dei ministeri e degli organismi competenti ad esprimersi, credo che chiunque razionalmente ammetterebbe che questo progetto tecnicamente non è fattibile. Però non mi faccio illusioni, so bene su questo le intenzioni di andare avanti come se nulla fosse hanno sempre il sopravvento. Le cose sono due: o non si è in grado di sviluppare un progetto tecnico sufficiente da far ottenere un parere positivo dagli organi dello Stato e ministeriali, ma io non credo, perché gli uffici tecnici dei proponenti sono assolutamente all'altezza, oppure mi domando se forse scavando e provando ad approfondire tecnicamente quel progetto ci sono numeri, condizioni e aspetti che fanno rendere evidente l'impossibilità di realizzare quell'opera. Io credo, e qui mi svesto dalla giacchetta di sindaco e metto quella di dirigente di un partito, Sinistra Italiana, che ha fatto una scelta molto coraggiosa a Firenze di provare a costruire un percorso di costruzione di un programma insieme al Partito Democratico, insieme a altre forze politiche. Credo che aver messo al centro le tante questioni, tutte le altre questioni che ci vedono invece d'accordo sul governo della città, credo sia assolutamente positivo.
Poi,
sulle ricadute politico-elettorali della vicenda che riguarda Annusa e Annale, che riguarda l'aeroporto di Peretola. Leggiamo dalle pagine interne della Repubblica: sulla pista distanze siderali, ma tra il PD e Sinistra Italiana l'intesa regge nonostante Peretola. Da decifrare il nodo Italia Viva, critiche da sinistra e Fratelli d'Italia per la presenza di Funaro alla Fondazione Bargellini con Mattarella, replica lì come parente. C'è un pastone, diciamo, che riguarda tutto il contesto politico in vista delle amministrative. Riprendiamo la vicenda invece dell'aeroporto dal Corriere: il governo si crea soltanto problemi, questo è un virgolettato, una dichiarazione del sindaco Nardella all'attacco sulla nuova pista. Le osservazioni dei tecnici del Ministero dell'Ambiente riaprono il caso Peretola. Sinistra Italiana concede una tregua elettorale al PD ma lancia accuse a Giani sul progetto, e Fratelli d'Italia ribadisce il sostegno allo scalo, allo sviluppo dello scalo. Le valutazioni vengono utilizzate da chi vuol bocciare l'aeroporto a priori o vi si oppone da sempre. Leggendo i rilievi invece ci sono varie osservazioni a cui non deve nemmeno rispondere Toscana Aeroporti, e non si deve evidenziare alcun ostacolo insormontabile riguardo la nuova pista. Questo è quanto ribadiscono i referenti toscani Paolo Marcheschi, Francesco Torselli e il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai, che avremo ospite di Tutti al Voto alle 8:40 negli studi di Controradio su Controradio Web TV, nell'ambito appunto dell'approfondimento sulle elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni. Ospite in studio appunto oggi Jacopo Cellai. Ma veniamo ad un'altra notizia di cui stiamo raccontando sia la cronaca che le istanze che l'evoluzione in termini proprio di spostamento fisico. Parliamo del lungo e lento viaggio dei trattori su Roma, il titolo scelto da Repubblica. Ci devono ascoltare, il virgolettato, dalla Cassia all'Aurelia, alla marcia contro le politiche europee e per la proroga IRPEF. E fra gli attestati di solidarietà, ma soprattutto fra gli impegni di portare queste istanze a Bruxelles nei tavoli deputati, c'è Confagricoltura Toscana. Salutiamo il presidente Marco Neri, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ieri avete ribadito naturalmente solidarietà, vicinanza, ma adesso sottolineate la vicinanza non basta, occorre intervenire.
Ma innanzitutto io volevo ringraziare tutti coloro che si espongono a manifestare su dei problemi che noi abbiamo sempre sostenuto nei tavoli istituzionali. Purtroppo le nostre aziende, le aziende che io rappresento, sono aziende che rappresentano grandi numeri dal punto di vista economico, ma poche persone che possono andare a manifestare. Cioè, quello che voglio dire è che tutte le volte che c'è una manifestazione, noi, a meno che non si mandi in piazza dipendenti, familiari e quant'altro, si riuscirebbe a fare ben poco l'amore. Sicché ringrazio coloro che manifestano per darci l'opportunità di sostenere, cioè di fare un punto della situazione e sostenere le misure che abbiamo sempre auspicato per il mondo agricolo.
Quindi in qualche modo voi dite, è una voce che adesso si alza a fronte di istanze che però vengono da lontano come problematiche irrisolte e inascoltate.
Purtroppo il mondo della politica, quando va a decidere nel settore dell'agricoltura, il mondo della politica, sia a livello nazionale che a livello europeo soprattutto, prende le decisioni in base a cosa è successo nel passato. E queste decisioni, purtroppo, dico, diventano spesso tardive, e lo scenario di base a cui fa riferimento, che è cambiato radicalmente, c'è stata la pandemia, ci sono state le guerre, ci sono le guerre, hanno cambiato radicalmente le condizioni economiche e le valutazioni da fare di base su cui fondare le normative europee.
Neri, c'è un rischio, si parla di diverse anime della protesta, di possibili strumentalizzazioni, ma ci sono dei contenuti che voi sottolineate e che porterete a Bruxelles a fine febbraio con una sorta di block notice pieno di richieste e proposte? Facciamo qualche esempio: la modernizzazione della rete idrica, sostegni per l'innovazione, dunque andare verso un'agricoltura 4.0 che però non lasci soli gli agricoltori.
Ma il fenomeno dell'ammodernamento dell'agricoltura è un fenomeno molto difficile da portare avanti, perché come saprete tutti, i giovani in agricoltura sono pochi, le strutture agricole, le aziende agricole sono di piccole e medie dimensioni, pertanto l'evoluzione di queste va accompagnata con grande attenzione. Non bastano i soldi per investire nei trattori, nella modernizzazione, ci vuole una lungimiranza di carattere politico istituzionale per creare delle unità di base, cioè parlo di unità agricole in grado di sostenere il mercato, in confronto con il mercato internazionale. Poi una cosa fondamentale, esiste una normativa per cui non si può vendere sotto costo, è difficile da applicare, però bisognerebbe trovare una soluzione affinché le merci che vengono esposte e che vengono messe in vendita non espongano gli agricoltori a vendite sotto costo, perché altrimenti diventa veramente un suicidio annunciato.
Dario, un'ultima osservazione, una valutazione. Non pensate che anche voi, anche le associazioni di categoria, però insomma non siano state in grado di rappresentare a sufficienza una voce che adesso va in piazza per una necessità impellente di trovare soluzioni che possano avere proprio nella quotidianità dei campi, no? Dei riscontri. Sì, c'è una comunanza di intenti e di bisogni e di richieste, però forse c'è stata una fase di scollamento.
Ma sicuramente non abbiamo alzato abbastanza la voce nei confronti dei mass media, ma siamo stati di sicuro nei luoghi istituzionali. La colpa è forse che non si riesce a raggiungere il mondo della comunicazione come altri settori riescono a fare, perché sa, il discorso, la base economica che ci sostiene non ci dà un modo economico di avere sostanze, disponibilità per fare investimenti nell'informazione in modo da potersi confrontare con altre forme di pubblicità. Pertanto siamo meno visibili, ma con questo non siamo sostenitori di idee diverse, né non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A livello nazionale e a livello comunitario le nostre idee sono state sempre rappresentate in modo chiaro.
Ci sta dicendo, insomma, ci volevano i trattori a far rumore.
Certo, ma sono stato all'inizio di questa piccola trasmissione, sono stato proprio io a ringraziarli per aver riportato all'attenzione del mondo e di tutti i cittadini l'attenzione che ci vuole per il mondo dell'agricoltura.
Grazie per queste riflessioni che abbiamo condiviso con Marco Neri, presidente Confagricoltura Toscana. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei.
Alle 8:25 facciamo un po' di confusione in scaletta perché lo merita la giornata di oggi. Saluto subito Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno, bentrovata.
Ci prendiamo 5 minuti prima del GR di Popolare Network e di Tutti al Voto. Stanno arrivando messaggi di saluto a Danilo Venturi, il fondatore del Caffè Notte. Dispiace per Danilo, di Caffè Notte era una seconda se non prima casa per tanti. Lo chiamavamo controbar perché c'era sempre accesa contro radio, Anna. Caffè Notte, lo ricordiamo, che è sempre vivo, e c'è stato un passaggio di testimone con Matteo importante nel 2014, ma Danilo è stata la figura intorno alla quale il Caffè Notte ha rappresentato anche un po' contro radio in città e non solo.
Sicuramente, questo sicuramente, quella rete, diciamo così, dove alcune cose stavano insieme, si tenevano insieme volendolo, non volendolo, eccetera, eccetera. Però dove dentro c'eravamo anche noi, insieme ad altri luoghi della città. Però Danilo, poi molto giovane, questa è la cosa che tra l'altro dispiace di più, ha fatto veramente, secondo me, il suo dovere di uomo, cioè ha lasciato ad altre donne, ad altri uomini, bei ricordi, che forse è il massimo che possiamo fare nella nostra vita, quella di lasciare bei ricordi agli altri che ci sopravvivono e che vengono dopo di noi. E lui l'ha fatto perché chi lo sa lo sa, chi non lo sa non glielo speriamo perché sono quelle cose.
Comunque, se non siete mai stati al Caffè Notte, veramente è un luogo magico nel suo essere vivo, reale, un incontro a livello artistico ma anche a livello umano, sociale, uno spaccato della Firenze vera. E infatti Vanni Santoni ce lo ricorda sul Corriere: un'altra Firenze possibile. Lo era allora, lo è anche oggi al Caffè Notte, che era lo sponsor principale, l'unico di quelli che manco si chiamavano sponsor prima, si ringraziavano e basta, dei casi dell'ispettore Perry Manzo e del suo fido assistente dell'OPA.
Cioè, stiamo parlando di Olesce e di Indrio, naturalmente.
E allora andiamo verso il GR di Popolare Network con questo estratto di uno dei casi dell'ispettore Perry Manzo. Si ringrazia al Caffè Notte e salutiamo Danilo Venturi.
Ovvia. Oh, mi scusi, ho sbagliato appartamento.
Entra, Perry.
Ma chi è lei, scusi?
Sono Dello Pa.
Ah, scusa, non ti riconoscevo. Ci si vede solo il naso. Con i capelli lunghi. E poi, guarda qui, come mai c'hai questa camiciona a fiori e sti pantaloni?
Finalmente ho capito tutto.
Ma come mai parli così, Dello?
I figli dei fiori sono tutti inglesi, Perry. Vengo direttamente da Carnaby Street.
Sì, vieni, ma da Cannabis Street. Sei rimasto indietro, Dello, sai. Non si fanno mica più queste cose.
Ma io ho capito ora, Perry.
Si facevano 20 anni fa. Ci sono altre tendenze ora, per esempio. Si va il sabato sera a schiantarsi con la macchina, ci sono i punk e gli yuppie. Perché non vai a farle anche te queste cose?
A schiantarmi nel muro? È questo che vuoi dire, Perry?
No, ma in ogni modo, senti, come mai c'ha questa parrucca qui?
Non è una parrucca, Perry. E me l'ha fatto allungare il Figaro, il parrucchiere col sigaro, con un procedimento esclusivo.
Infatti, si vede, c'è un po' di cenere sulla testa lì. Col sigaro te l'ha lasciato un po' lì.
Mi ha fatto crescere questi capelli in una sola notte, Perry, per soli 7 milioni.
Sì, come ha fatto?
Ma il procedimento non era poi granché. Mi ha attaccato al soffitto per i capelli tutta la notte. Ogni tanto passava uno e mi tirava giù per i piedi.
Senti, ma lo sai che questa voce assomiglia un po' a una certa rockstar che si chiama Shell the Rock?
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network, di nuovo una buona giornata. Le notizie: in California 3 persone sono morte, oltre 1 milione sono rimaste senza corrente elettrica a causa delle forti piogge e delle inondazioni di questi giorni. 10 contee hanno dichiarato lo stato di emergenza. La zona più colpita è quella di Los Angeles, più di 100 le frane, gli smottamenti. La Casa Bianca ha promesso aiuti finanziari. Intanto in Cile cominciano oggi 2 giorni di lutto nazionale per le vittime degli incendi nella zona di Valparaíso. I morti sono più di 120. I vigili del fuoco sono ancora alle prese con decine di focolai. Il segretario di Stato americano Blinken tra poco sarà al Cairo, dove incontrerà il presidente Al-Sisi. Più tardi viaggerà invece in Qatar e poi in Israele. Sta cercando di sbloccare la trattativa per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi, ma sta anche discutendo del futuro dei territori palestinesi. Nella striscia continua il flusso dei profughi verso Rafah, nel sud. Nelle ultime ore a Khan Yunis ci sono stati spari vicino all'ospedale Nasser e sarebbe stato arrestato dagli israeliani il direttore di un altro ospedale, Al-Amal. Israele sostiene da mesi che Hamas operi anche dall'interno delle strutture sanitarie. Le forze americane nella regione hanno fatto sapere di aver colpito intanto altri obiettivi Houthi in Yemen, nel Mar Rosso. La notte scorsa è stata colpita con un drone una nave cargo di proprietà britannica. A Sanremo è stata evacuata ieri sera, poco prima di mezzanotte, Villa Nobel, dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset per l'avvio del festival. C'è stata una telefonata anonima che annunciava una bomba. Alla festa erano presenti alcuni degli artisti che prenderanno parte al 74esimo Festival di Sanremo, che comincia proprio questa sera. Sono arrivati poi gli artificieri, a quanto pare non è stato trovato nulla, era un falso allarme. Intanto la protesta dei trattori potrebbe arrivare anche sul palco dell'Ariston, dove dovrebbe salire un rappresentante degli agricoltori. Lo hanno annunciato ieri loro stessi, dopo che Amadeus aveva detto: la protesta è giusta, è sacrosanta, se vengono li accolgo. A dire il vero, però, poi in serata Viale Mazzini sembra aver frenato sulla possibilità che effettivamente ci sia tra gli ospiti sul palco dell'Ariston un rappresentante, un portavoce delle manifestazioni degli agricoltori. C'è un'indagine aperta per istigazione al suicidio per la morte nel CPR di Ponte Galeria di un migrante, Ousmane Sylla. Gli inquirenti acquisiranno le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del centro, oltre al messaggio lasciato dal ragazzo prima di uccidersi. Nella sommossa scoppiata nel centro di detenzione, dopo che si era diffusa la notizia, ci sono stati dei disordini per i quali sono state arrestate ieri 14 persone. Sul fatto, questo di Ponte Galeria, ma anche sui continui suicidi nelle carceri, siamo già a 15 dall'inizio dell'anno, c'è una presa di posizione significativa degli avvocati penalisti, che accomuna la situazione dei CPR a quella dei penitenziari italiani. Ai nostri microfoni Rinaldo Romanelli è il segretario nazionale dell'Unione delle Camere Penali.
Quando lo Stato, per qualunque ragione, priva un cittadino della sua libertà personale, priva una persona della sua libertà personale, questo riguarda anche i CPR, ne ha la custodia, ne deve garantire la dignità, l'integrità, il rispetto della persona. Ora, sia nelle nostre carceri che nei CPR, purtroppo questo non è garantito e questo è un fatto gravissimo.
Giorgio Meloni oggi ha detto: se c'è un problema nelle carceri, la soluzione è più posti.
Ma intanto è sbagliato il principio, perché l'idea che si debba risolvere qualunque problema di carattere penale con il carcere è proprio un'idea retriva, ormai superata, ma superata dal sistema italiano in teoria da 40 anni, sbagliata in modo frontale, proprio perché il carcere genera recidiva. E poi dal punto di vista pratico è una soluzione totalmente inapplicabile e semplicistica. Intanto perché il sovraffollamento carcerario che produce suicidi di persone tutti i giorni c'è adesso. L'ipotesi di costruire altri spazi è un'ipotesi che ovviamente richiede anni come tempo. E poi io chiederei: se non abbiamo neanche la polizia penitenziaria per presidiare le carceri che abbiamo, come pensiamo di poterne aprire altre? Quindi è sbagliata concettualmente, in linea di principio, è irrealizzabile di fatto.
Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Una buona giornata, a più tardi.
Popolare Network. Muove
muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 per traffico troviamo rallentamenti verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, tra Calenzano e Biomuno Variante. Poi inoltre coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze ancora una volta per traffico. In A11 code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Bio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1, tutto in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra bivio di ramazione Pisa, SGC Fipili e Cascina e verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per il traffico urbano di Firenze permangono restringimento di carreggiata e code in aumento in piazzale Montelungo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Aspettando Godot, il regista greco Theodoros Terzopoulos, uno dei maestri del teatro del Novecento, si confronta con l'opera di Beckett in uno dei testi più noti del teatro dell'assurdo. Dall'8 all'11 febbraio al Metastasio.
Contro Radio.
I have to praise you.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Di nuovo ben trovati, siamo passati negli studi di Controradio Web TV perché iniziamo una nuova puntata, un nuovo approfondimento di Tutti al Voto, rubrica che ci accompagnerà fino alle elezioni di giugno. Saluto Raffaele Palumbo qui con me.
Bentrovati di nuovo.
E il nostro ospite oggi, Jacopo Cellai, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Confermato il 21 gennaio scorso al congresso coordinatore fiorentino di Fratelli d'Italia. Allora, entriamo subito nel vivo di una presenza, la sua, che è la prima, Raffaele, per quanto riguarda gli esponenti del centrodestra. E questo le rende merito perché in questa fase ancora di stallo, di cristallizzazione, di attesa, innanzitutto ci dica che fase è per il centrodestra fiorentino.
Innanzitutto grazie dell'invito. È una fase in cui adesso puntiamo a accelerare sul programma, quindi sulle cose che vogliamo fare d'intesa fra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri alleati del centrodestra, perché siamo convintissimi che sia necessario chiarire il più possibile il progetto alternativo che abbiamo per la città. Si è fatto giustamente, legittimamente, un gran parlare del candidato a sindaco, che è un riferimento centrale evidentemente, ma è molto importante che si parli anche di cosa vogliamo fare per Firenze, cosa vogliamo dare di diverso ai fiorentini.
Senta, ma perché non si candida lei? Sarebbe fatto, come dire, naturale, nel senso che lei è il segretario del partito, che in questo momento non solo è al governo nazionale, ma anche è il vento in poppa dei sondaggi, e vi state inventando come fare arrivare qualche voto anche ai vostri alleati, diciamo così, in questo momento. Sarebbe passaggio naturale.
Ma io credo l'importante sia capire qual è il percorso migliore e quindi anche la persona migliore in questo senso. Probabilmente noi adesso riteniamo che di dover anche individuare una persona che possa allargare il perimetro, diciamo, della coalizione, quindi non parlare soltanto all'elettorato di centrodestra, ma magari individuare una figura che possa andare a raccogliere anche, io credo, molti delusi o comunque una parte di delusi da quello che è stata l'esperienza del Partito Democratico degli ultimi anni, soprattutto sotto la gestione di questa amministrazione.
Ma il centrodestra gioca per vincere a Firenze questa volta, o questa attesa è un'incertezza dipendente da uno scioglimento di riserve di Schmidt o da non trovare la quadra all'interno della coalizione?
No, sul non trovare la quadra non lo vedo il problema, perché basta vedere anche le dichiarazioni fatte singolarmente dagli esponenti del centrodestra. Io fatico a trovare cose in contrasto, sinceramente, quindi mi pare che l'alleanza proprio sia nei fatti, sia naturale, il centrodestra anche a livello fiorentino e amministrativo. Io credo che il centrodestra abbia fatto un ragionamento sui tempi, anche a seconda di quelle sono le sue capacità, le sue possibilità, tenendo presente ora l'attenzione poi in realtà delle persone, quindi sapendo che il momento su cui concentrarsi è quello che viene da adesso in poi. È chiaro che non possiamo andare più lunghi sui tempi. Fino adesso, se vogliamo, questa attesa è stata utile anche per farvi fuori tutte le contraddizioni a sinistra che mi paiono piuttosto forti.
Nel senso che c'è un certo affollamento, diciamo, a sinistra, dice lei, però dall'altra parte no, la questione è che Schmidt è chiusa?
Beh, io credo che la questione di Schmidt sia molto avanti, credo che, insomma, che ormai la questione sia quella praticamente di arrivare poi all'ufficializzazione. E credo che questo dovrà per forza avvenire in tempi stretti, perché poi abbiamo comunque necessità di portare il nostro candidato in mezzo alla gente, in tutti i quartieri, nelle piazze, come è il modo di fare della destra e del centrodestra, perché i fiorentini prima di tutto hanno bisogno di guardare in faccia chi candidiamo, parlarci e capire intanto la persona se ci crede. E questo è l'aspetto centrale, quindi dobbiamo portarlo nei tempi giusti a confronto con le persone. Sul centro-sinistra mi pare evidente, insomma, parliamo di un Partito Democratico che ha chiuso un'Italia Viva, ma in realtà ancora no, di un'altra formazione, quella di Firenze Democratica, che comunque si pone in maniera alternativa. Quindi, insomma, mi sembra che rispetto, diciamo, al tema della corazza che c'è stato per tanto tempo, le contraddizioni siano forti.
Ecco, ma per quanto riguarda le dichiarazioni che anche lo stesso sindaco Nardella ha fatto ieri, ma una tendenza quella a chiedere al centrodestra se non esce fuori il nome, insomma, lo facciamo noi, questa ironia che ha visto Donzelli rispondere proprio al congresso, decidiamo noi chi e quando. È un gioco delle parti che, come lei un po' ci ha anticipato, strategicamente vi serviva per buttare la palla nel campo avversario, dove c'è più confusione in questo momento, mentre voi a un certo punto tirerete le file in maniera unitaria, coesa, però a scalpitare Stella c'è stato un po' in queste settimane, eh? Ma un morso freno.
Ma io credo sia giusto ovviamente ragionare, viva Dio che non si discuta nel merito e nel metodo, però credo che il ragionamento che ora sintetizzavi sia quello esattamente, cioè noi abbiamo fatto vedere che dall'altra parte fino ad oggi c'è stato un gran balletto di nomi con delle contraddizioni piuttosto forti. Voglio dire, nel momento in cui il candidato del Partito Democratico d'Italia di Sara Funaro dice fra i punti principali essenziali, per esempio c'è l'aeroporto, faccio un esempio, Italia Viva lo mette come un altro punto centrale, anche se ancora non si sa cosa vuol fare Italia Viva, e poi però c'è un partito come Sinistra Italiana al suo interno che l'ha messo come un punto irrinunciabile, il no, senza se e senza ma, all'aeroporto. Quindi cosa diciamo sempre noi? Attenzione a non fare soltanto un gioco di persone, perché poi io posso avere anche il candidato, ma se poi i partiti che lo sostengono in realtà litigano, non sono d'accordo su niente, il candidato non potrà fare assolutamente nulla. Io credo che su questo il centrodestra sia molto più chiaro, molto più unito sulle cose vuole fare.
Nella storia politica italiana noi, come dire, osserviamo una cosa abbastanza singolare, ma forse mi sbaglio, però normalmente la partita anche negli ultimi anni si è giocata molto al centro, diciamo così, che è una cosa che non sta accadendo, così come la partita si è giocata molto sui cattolici, di cui in questo momento non parla nessuno, ed è un unicum dai tempi veramente di Don Sturzo in qualche misura. Voi non avete paura di perdere pezzi, ad esempio, di Forza Italia attratta da Italia Viva, su cui ad esempio penso al tema dell'aeroporto ci sono delle convergenze importanti, non avete paura di perdere verso il centro qualcosa, qualche pezzo? Domanda che potrei fare anche ad un esponente di centrosinistra, certo. Diciamo così.
Ma io penso che la tua riflessione sia molto importante sul discorso di riferimento dei cattolici, dell'area cattolica. Io credo però che, guardando proprio alle cose di casa nostra, per esempio sono intervenuto io in prima persona per Fratelli d'Italia, perché quando ho visto una cosa che secondo me è stata molto grave, cioè il fatto che il Comune di Firenze abbia disposto la copertura, quindi di fatto la censura dei manifesti, per esempio, di Provita, che erano stati regolarmente autorizzati e affissi, sui manifesti che contestavano, diciamo, le campagne o comunque la comunicazione pro-gender all'interno delle scuole. Al di là del merito della questione, erano stati manifesti pagati, concessi, affissi, poi si è deciso di applicare un comma dell'articolo del codice della strada, c'è stata una telefonata agli uffici Palazzo Vecchio e quei manifesti sono stati oscurati. Io credo anche l'area cattolica a cui si faccia riferimento debba, ovviamente, immagino cercherà dei riferimenti poi anche su questi temi, sulle forze politiche. In questo momento vedo decisamente avvantaggiato il centrodestra.
Ma non mi dica che guarda ancora più a destra, allora, guardando se parla di Provita, parla di formazioni che sono alla vostra destra, che sono forse anche un problemuccio per voi in certi frangenti, no?
Ma io penso che anche sull'area cattolica ovviamente ci siano frangenti e sensibilità diverse, però io credo, ripeto, che su questi temi noi riusciamo a portare avanti delle posizioni, penso, semplicemente più aperte, anche se vogliamo, anche nel confronto abbiamo fatto su altre tematiche, su altre argomentazioni, anche se nel modo di ragionare che abbiamo fatto su altre questioni importanti. Quindi credo che ci sia molto spazio, tra virgolette, sul centro per guardare verso il centrodestra. Su Italia Viva, più che altro, io ho fatto una considerazione l'altro giorno, mi ha sorpreso che abbiamo votato il bilancio il lunedì pomeriggio, votiamo un bilancio che mette 113 milioni di euro di contravvenzioni stradali e di multe, e poi la sera vedo che Italia Viva candida Stefania Saccardi dal palco del Teatro Puccini e vengo a sapere che i fiorentini avranno nelle cassette postali migliaia di multe false per protestare contro Nardella e il multificio. Ora, se io ho votato due ore prima in maggioranza con Nardella il bilancio che produce quei meccanismi che determinano 113 milioni di multe, non capisco come si possa due ore dopo andare a annunciare che manderò nelle cassette postali le multe finte.
Cellai, veniamo al tema della sicurezza, tema caldo, tema che viene da lontano, tema al centro anche di un rimpallo a cui i cittadini in qualche modo hanno assistito anche come vittime, tra una richiesta di maggiori agenti per quanto riguarda il comune verso il governo nazionale e il giudizio vostro di incapacità e bocciatura della gestione della città da questo punto di vista. Dove sta la soluzione per poter in qualche modo dare una risposta concreta nella quotidianità?
La soluzione sta innanzitutto nel fare la propria parte, vale a dire, noi abbiamo un corpo di polizia municipale su cui adesso si stanno facendo altre assunzioni, perché si è detto che mancano gli agenti delle forze dell'ordine, però ci si è dimenticati di dire che mancano anche gli agenti della Polizia Municipale. Quindi diciamo che le responsabilità in questo senso, se ci sono a livello nazionale, ci sono anche a livello fiorentino. La Polizia Municipale può fare la propria parte, perché la Polizia Municipale si occupa del controllo dei regolamenti comunali e delle eventuali sanzioni, e quindi tutta una parte che ha a che fare evidentemente con la sicurezza. Noi oggi abbiamo 50 agenti del reparto antidegrado, un reparto lavora molto bene, fondamentalmente in borghese. Noi crediamo che possa arrivare tranquillamente a 100, se non a 150, per le necessità che abbiamo. Dove possiamo, utilizziamo i presidi fissi, ne avremo uno in piazza Santa Maria Novella, realizzato da anni e mai utilizzato, e questi sono due esempi molto concreti, insieme a quello di fare il poliziotto, il vigile di quartiere, ma come figura vera, costante, che ha un rapporto con commercianti e residenti, non una figura che si presenta come uno sportello di tanto in tanto. Credo anche lo Stato debba fare la sua parte, quindi è giusto continuare a chiedere più agenti, che sia della polizia, dei carabinieri, di tutte le forze dell'ordine, e come credo sia assolutamente corretto da parte nostra portare avanti anche sul ragionamento per la Toscana e realizzazione del centro del rimpatrio per gli immigrati irregolari, che secondo noi è una cosa che serve a garanzia della legalità dei cittadini e anche, ahimè, della condizione di tanti che secondo me arrivano poi purtroppo in clandestinità e quindi si ritrovano ob torto collo nella necessità spesso di dover provvedere per mangiare e a fare qualsiasi tipo di cosa.
Senta, per lei oggi nel 2024 la destra e la sinistra esistono ancora? E che significa essere di destra?
Una bellissima domanda. E la destra per me esiste come? La destra per me è il riferimento prima di tutto della nazione, della patria, della famiglia e di una concezione molto forte di giustizia sociale e ovviamente di una grandissima concezione di rispetto e di tutela della libertà. Sulla sinistra voglio sperare ovviamente che abbia una definizione, non è corretto che la dia io. Sicuramente posso dire senza voler fare polemia, e mi sorprende senso la sinistra anche per quello che sono, come l'ho vista io da ragazzino, ho sempre visto che quella difendeva il lavoro per riferimento e dal suo punto di vista diciamo i più deboli. Oggi mi sembra spesso sia molto più occupata e preoccupata di questioni di diritti civili, gender, promozioni di altro genere, che per carità hanno la loro importanza, però credo che manchi un po' di sostanza in quella che era un tempo la sua essenza, la sua forza.
E invece per quanto riguarda questa immagine del governo matrigna nei confronti di Firenze, perché politicamente non amico, pensiamo ai fondi per la tranvia, pensiamo allo stadio, Gianassi, l'onorevole, il parlamentare Dem Fiorentino l'ha più volte ribadito, ma insomma tutto l'arco diciamo del Partito Democratico e non solo. È realmente così? C'è un'ostilità preventiva?
Io credo che così ci fanno veramente, ci danno una mano a vincere le elezioni, a continuare a dire che il governo ce l'ha con Firenze, perché i fiorentini non sono sciocchi e si rendono conto loro delle cose. Ma scusate, ma per finanziare il Padovani, il Comune di Firenze, il Partito Democratico, Dario Nardella ha spostato 8 milioni di euro che erano previsti per la tranvia Libertà Rovezzano, li ha spostati lui dalla tranvia al Padovani, perché quei soldi, ha detto, sulla tranvia li rimetto in anni successivi. Quindi lo fa lui su se stesso a Firenze, poi il governo nazionale fa la stessa operazione sulla tranvia per quello che riguarda la linea e Valle Piagge, però il governo ce l'ha con Firenze, lo fa apposta perché c'è un'amministrazione di sinistra, allora dovrei dire il Partito Democratico e Nardella ce l'hanno se stessi con Firenze. È un ragionamento onestamente che non sta in piedi. Leggo oggi addirittura che lo stesso accusa viene fatta sul parere espresso dalla Commissione per quello che riguarda l'aeroporto. Ma insomma, mi pare sull'aeroporto, quando ci sono state precedenti commissioni hanno fatto i rilievi, non credo che tutti ce l'avessero con Firenze. L'aeroporto, la storia la conosciamo, è stato affossato l'altra volta perché i ricorsi sono stati promossi da comitati e da sindaci che erano sindaci del Partito Democratico. Quindi ognuno si prende in questo senso anche la responsabilità di quello che fa.
A proposito di temi delle infrastrutture, il vostro, da un punto di vista del governo nazionale, ministero che si occupa di queste vicende, qualche anno fa andava in giro con la maglietta con la scritta no ponte sullo stretto, dice. Ora invece sembra che per Salvini sia la cosa più importante e strategica. Su alcuni temi anche voi naturalmente avete le vostre contraddizioni, diciamo così. Questo aeroporto divide in maniera trasversale davvero tutti gli schieramenti. Anche per voi c'è qualcuno, come dire, che accusa Gianni di essere al carro di Toscana Aeroporti, qualcuno che è invece favorevolissimo, qualcuno che frena perché comunque rimarrà scontento qualcuno dalle parti di Brozzi, delle Piagge, di Quaracchi, forse di Prato addirittura, eccetera, eccetera. Cioè, quella è una storia che non accontenta nessuno, a meno di non chiuderlo come pure qualcuno ha detto, diciamo.
Ma non c'è dubbio che sia una storia che ha delle contraddizioni e anche delle idee, anche all'interno degli schieramenti, diversi, perché è inutile negare che ci siano comunque sensibilità diverse fra Firenze e altre città. Io posso dire, per quello che riguarda il centrodestra di Firenze, non ci sono dubbi, cioè c'è sempre stata dai tempi, basta rivedere il programma di Ubaldo Bocci di 5 anni fa, c'è stato un sì senza se e senza ma alla nuova pista. Io sono stato tante volte nelle case di coloro che abitano a Quaracchi, Brozzi, San Donnino, agli ultimi piani, ma anche stando al pian terreno in alcune zone non riesci a parlare quando passano sti aerei. È un fatto di civiltà per questa gente, per tutti i sorvolati, per le condizioni di sicurezza che tutti i giorni abbiamo rispetto agli aerei che arrivano, che decollano e che atterrano, e anche perché non è pensabile che continui a bastare un po' di vento per comunque sospendere e dover spostare i voli, e anche per tutte le implicazioni economiche, quindi di lavoro e di indotto, che ci sarebbero. Quindi secondo noi la partita va portata avanti, perché questo aeroporto in queste condizioni non può stare.
Però quello che dice Falchi, se ci sono stati 13 anni di bocciature, un motivo ci sarà. Da un punto di vista tecnico si torna sempre al via, forse non è questa la strada.
Bisogna vedere quali sono effettivamente poi le criticità. Per quello io ho potuto leggere, ci sono alcuni aspetti a cui non poteva essere nemmeno Toscana Aeroporti a dare una risposta, rispetto per esempio al fatto di calcolare gli arrivi, l'aumento di persone, quindi le implicazioni in città. Non credo possa essere un problema e non una risposta da chiedere a Toscana Aeroporti in questo senso. Bisogna capire effettivamente se ci sono gli aspetti di carattere ambientale che bloccano l'opera. Io credo che Toscana Aeroporti si sia fatta forte dei rilievi precedenti, che in realtà in buona parte erano più di aspetti procedurali, per ottenere le autorizzazioni necessarie. Certo, se rimbalza anche stavolta, mi pare evidente che sarà difficile pensare di andare avanti con questo progetto.
Diversi anni fa lo raccontammo, quindi non nei tempi della storia, un esponente della destra nazionale disse, annunciò in caso di vittoria, disse: non faremo prigionieri. Se voi vincete farete prigionieri oppure no? Mi riferisco allo spoil system, naturalmente, cioè vedremo cambiare direttori di musei, di partecipate, di cose del genere. Sarà un passaggio duro o morbido per la città?
Io credo che noi abbiamo la necessità di mettere le persone più capaci nei posti importanti. Io devo dire, sono 20 anni in consiglio comunale e non posso che riscontrare un livello di dirigenza alto mediamente in questo senso, e credo sia stato una cosa importante per i fiorentini. Quindi non credo che si vada con l'idea di dover cercare di mettere da parte tutto quello che c'era prima in nome per forza di una novità e di persone nuove, comunque e a qualunque costo. Certo, sicuramente dovremmo cercare, anche rispetto alle idee che abbiamo, di portare avanti coloro che se lo meritano e per quanto possibile, e che identifica anche però il pensiero che abbiamo sulla città. Ci sono tante cose da rivedere rispetto a un sistema che si è stratificato negli anni e su troppi aspetti dà la sensazione di essere immobile. Sulla cultura, faccio un esempio, io ho la sensazione certificata dagli atti e dai fatti che qui spesso a inizio anno si dica: beh, a te toccano 10, 15, 3 milioni e non si guarda effettivamente qual è il risultato che fai. Noi dobbiamo invertire questa tendenza. I finanziamenti, i soldi devono andare a chi fa risultati, a chi lavora bene, non a chi è garantito sin dall'inizio.
Siamo in conclusione di questo approfondimento elettorale, avremo naturalmente modo di tornare con la coalizione di centrodestra e con Jacopo Cellai. Prossimo appuntamento sarà con Andrea Giorgio invece per il Partito Democratico domani, il giorno dopo con Federico Bussolini per quanto riguarda la Lega, ma un appuntamento in calendario voi ce l'avete, perché qui non facciamo pari a tenere aggiornata l'agenda tra candidature che si presentano, chiamate al Puccini e quant'altro. C'è un appuntamento che avete già in programma?
No,
candidato o meno?
Non abbiamo ancora un appuntamento di questo genere, ma credo che a brevissimo ci sarà.
E allora, grazie a Jacopo Cellai. Noi, Raffaele, torniamo tra poco sulle
grazie
frequenze di Controradio, naturalmente.
A te a pochissimo, grazie.
Grazie molto a voi.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18 e 30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
Buonasera, trasmettiamo ora a colori l'ultima serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
E grazie a Mirko Roppolo per questa entrée.
La voce vintage.
Ci fa subito suggestione sanremese, subito.
Subito suggestione sanremese, però ha detto a colori, quindi ha parlato addirittura di tempi recenti, ma se parliamo di tempi recentissimi, invece c'è naturalmente una parola che noi usiamo spesso da queste latitudini, forse un po' meno anche dal nord, ma queste latitudini purtroppo è così, c'è polemica intorno alla questione della finale di Sanremo al Pecci.
Quindi, perché questa finale viene portata al Pecci? Il direttore del centro in qualche modo ci risponderà. Salutiamo Stefano Collicelli Cagol, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
ci scuserà, abbiamo fatto un po' di ironia su un'occasione, un evento che anche attraverso i microfoni di Controradio non è di facile gestione da un punto di vista musicale, nazional popolare, però sta di fatto che Sanremo, come dice lo stesso promozione, è Sanremo, e abbinarlo a un contesto museale è davvero una scelta interessante, se non ardita, e c'è chi l'ha definita discutibile o comunque sia ha avuto un'analisi critica, pensiamo al direttore del Museo del Novecento Risaliti, ma vogliamo interrogarci con lei, Cagola, poi daremo anche tutti i riferimenti di questa occasione, sul futuro dei musei oltre l'opera d'arte, perché immagino che lei sia partito anche un po' da qui.
Certo, anche perché il Centro Pecci è appunto un centro d'arte contemporanea, quindi ha una dimensione molto focalizzata sul presente e di individuazione anche di quali sono i valori del futuro. E quindi è nato con un'arena esterna, è nato con anche con una serie di attività come un ristorante, un bistrò, anche un cinema, quindi si è immediatamente aperto a diverse modalità di esperire anche il presente e la creatività del presente, andando ben oltre le ricerche magari più d'avanguardia degli artisti. E quindi per me è importante che, proprio perché si vuole fare una ricerca sulla contemporaneità, la contemporaneità tutta venga analizzata, anche perché spesso sono i fenomeni del pop o anche della cultura folcloristica che sono poi quelli che generano nuove visioni nelle opere degli artisti, e quindi non sono così avulsi o distanti dalla, non solo dalla nostra quotidianità, ma anche dalla area dove vanno poi a ispirarsi e a trarre anche nuove visioni chi poi l'arte la produce.
Ma lei, come dire, non ha avuto dei timori prima di prendere questa decisione, oppure comunque lei vede, non lo so, veramente agli artisti pop cinesi ad esempio, che sono molto molto pop alle volte, mi verrebbe da dire, e quindi ha pensato che l'accostamento fosse nel 2024 naturale?
No, non ho ben capito l'accostamento con i cinesi, con gli artisti cinesi, però secondo me è molto naturale pensare di dare una possibilità anche di incontrarsi, perché poi quello che succede nelle istituzioni culturali come i musei è che una comunità di persone che si crea anche in maniera molto casuale, perché non è che stabilisci sempre con chi vai a vedere una mostra o una collezione in un centro d'arte contemporanea, quindi il fatto di trovare una comunità anche occasionale che però si incontra proprio per avere questa esperienza della cultura, per me è fondamentale. Quindi generare attraverso la finale di Sanremo una comunità temporanea che ha poi la possibilità di commentare, ridere, ma anche riflettere su quello che si sta vedendo, per me è fondamentale, è parte dell'integrante di una missione di un centro d'arte contemporanea che è proprio sul presente che gioca la sua partita. E quindi anche dare la possibilità, anche in un momento di grande incertezza, di ansie collettive, invece potersi ritrovare e riflettere proprio anche su quale sia poi anche la cartina di tornasole che sempre restituisce un po' Sanremo, volenti o nolenti, su appunto la cultura musicale, la cultura anche del costume italiano, secondo me è importante.
Quindi si va oltre e c'è ben di più del marketing culturale, insomma, che era un po' la riflessione intorno alla quale ruotava il ragionamento di Risaliti. Come ha reagito lei quando ha letto appunto in qualche modo anche un coinvolgimento del Pecci rispetto alla riflessione sull'uso e abuso dei musei tra influencer e marketing culturale, appunto?
Sì, per me non si tratta di marketing culturale, ma proprio di creare anche queste possibilità di incontro con nuove possibilità anche di pubblico. Infatti quando sono stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che frequenta anche le attività del Centro Pecci, mi hanno chiesto se potevano pensare di organizzare qualche cosa per la finale di Sanremo. A me è molto piaciuto, perché è veramente un modo per far capire al territorio come questa istituzione sia un'istituzione che vuole creare nuovi momenti collettivi e al momento stesso poi anche dare nuove possibilità per poter esperire il centro Pece. Quindi per questo la serata inizia per chi vuole, insomma, alle 18, in modo tale che si possa vedere insieme le mostre, e poi c'è la possibilità di fare la pericena, e per chi invece desiderasse iniziare la serata alle 20:30 con la proiezione della finale del festival, c'è la possibilità appunto di arrivare alle 20:30 e tutta la serata poi il bistrò sarà sempre a disposizione, per cui anche nelle pause si può avere un momento anche più di collettività al di fuori del cinema.
Il biglietto per la proiezione prevede anche un voucher di ingresso alle mostre valido fino al giugno di quest'anno. Dressing code eccentrico, eleganza eccentrica, questo è l'invito alla Pecci per il 10 febbraio, dicevamo dalle 18 visita guidata eccentrica alle collezioni del centro Pecci, 19 aperitivo alle 20:30 all'inizio della maratona della proiezione in diretta della finale sanremese. Grazie al direttore del Pecci Cagol per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Minuti, l'ultimo approfondimento di questa fascia di Newsline è dedicato all'internalizzazione dei servizi cimiteriali del Comune di Firenze, che non può tradursi in un disconoscimento di chi lavora per l'ente. Questo è in sostanza quello che ribadiscono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio, che è anche al centro della rivendicazione sindacale di cui ci vogliamo occupare.
La denuncia arriva anche dai sindacati, perché SAS perde i servizi alla strada, perde i servizi cimiteriali e in più annuncia esuberi. Will Trasporti Toscana interviene su questo con Giulia Bencistà, che saluto e ringrazio, salutiamo e ringraziamo. Buongiorno e bentrovata Giulia.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio.
Ci racconta cosa sta accadendo?
Sì, diciamo che posso solamente esporre i fatti in ordine cronologico. Ci sono state una serie di riunioni sindacali relative ai servizi cimiteriali già a partire dallo scorso luglio, quando l'azienda ci spiegò che il servizio era in scadenza ad agosto, ma che probabilmente il comune avrebbe concesso una proroga fino a fine anno, come poi di fatto è stato. C'è stata anche un'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2024. Diciamo che fin da subito era abbastanza chiara l'intenzione del comune di riapproparsi del servizio, ciò nonostante però insomma c'era in SAS sempre la speranza, almeno per quanto ci veniva riferito, che il servizio rimanesse in capo all'azienda. Poi nell'ultima riunione sindacale che si è tenuta circa metà gennaio, il pericolo della reinternalizzazione purtroppo si è rivelato più concreto e l'azienda ci ha riferito che si stavano pensando delle soluzioni per trovare il modo di reimpiegare il personale, per esempio l'ampliamento di alcuni servizi esistenti oppure l'acquisizione di servizi nuovi. Purtroppo però in quell'occasione ci fu anche detto che la soluzione estrema sarebbe stata quella di aprire le procedure di licenziamento, questo se non ci fossero state delle risposte positive da parte del comune rispetto alle idee proposte da SAS. Diciamo che ci fu data anche una data, quella del primo febbraio, nella quale se non ci fossero state appunto delle risposte positive dal comune sarebbe pervenuta la lettera per l'apertura delle procedure. Di fatto a noi ancora non è arrivato niente, non è arrivata nessuna apertura delle procedure di licenziamento, però non ci sono state date neanche altri tipi di informazioni da parte della società, quindi diciamo che siamo in attesa di capire se ci siano delle novità positive, come ovviamente ci auguriamo.
Come detto, i lavoratori proprio in questa fase, no, di limbo informativo, c'è una richiesta di documentazione proprio dai consiglieri che citavamo prima, ma il caso è un po' emblematico perché di per sé un processo di internalizzazione ha una connotazione positiva, no? Pensiamo all'internalizzazione di alcuni servizi che però hanno un po' questi risvolti preoccupanti per i lavoratori e le risorse, vedi i servizi bibliotecari, che è uno dei casi di cui ci siamo occupati. Come l'internalizzazione deve essere gestita da un'amministrazione pubblica a garanzia anche dei lavoratori?
È chiaro che quando si parla di internalizzazione ci si augura sempre che anche i lavoratori stessi vengano internalizzati. Purtroppo però ci risulta che mesi fa sia uscito un bando da parte del comune per l'assunzione di 15 persone addette ai cimiteri. Questo ci fa pensare che possano esserci delle necessità da parte del comune di reimpiegare del personale magari non più idoneo e quindi è chiaro che non c'è la possibilità per i lavoratori di SAS di entrare a far parte del servizio delle cappelle del commiato come diretti dipendenti del comune. Ci risulta che forse anche alcuni dei lavoratori dei servizi cimiteriali di SAS abbiano partecipato a quel bando, così almeno c'è stato riferito da alcuni di loro, però diciamo che non c'è stato un esito positivo in questo senso. E quindi insomma ci lascia un po' sbalorditi, diciamo, la corsa contro il tempo da parte di SAS per trovare delle soluzioni, perché insomma la situazione è chiara ormai da mesi. Ci chiediamo, ecco, se le idee pensate magari in questi mesi come mai non si siano cercate di realizzare in tempi utili e diciamo che ci si siano forse un po' adagiati senza operare concretamente per mettere al sicuro i lavoratori. Questo ovviamente anche da parte del comune, che insomma doveva pensare che essendo la SAS al 100% di proprietà del comune di Firenze, doveva pensare un po' anche a questi lavoratori che sarebbero, diciamo, rimasti a piedi.
Giulia Bencistà, grazie, Will Trasporti, per queste notizie e queste riflessioni. Buona giornata.
Grazie, buongiorno.
Do you adore me? Am I everything you wish you had? Or am I everything you detest? Or do you adore me? Am I everything you wish you had? The taste of my skin on your tongue turned bad. I'm doing it.
Do you adore me? Am I everything you wanted now? Or am I everything you despise? Do you adore me? Does this picture now not suit your taste? Have I disgraced what you built with your very eyes? And I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go. I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go.
Niente, Raffaele, Sanremo al Pecci non ha proprio un indice di gradimento come soluzione, però la richiesta è arrivata a Colicelli Cagolla di fare un evento così condiviso, comunitario all'interno, e secondo me buttare anche il sasso oltre l'ostacolo, anche in termini non solamente appunto museali ma di fruizione altra di quegli spazi, può essere comunque un tentativo da non stigmatizzare tout court, ecco.
Ma infatti tu, come hai nella prima domanda opportuna, in realtà hai tirato fuori opportunissima, hai tirato fuori la questione centrale, cioè noi come immaginiamo il museo del futuro, noi come immaginiamo il museo dopo la pandemia, sia nel suo aspetto della comunicazione, sia nel suo aspetto dello stare nella contemporaneità, dell'essere popolare. Il Pecci ha il problema enorme di essere né fiorentino né pratese, regionale, non regionale, quindi è sempre stato un museo posto in un limbo non semplicissimo. Dal Pecci ci si aspetterebbe di vedere delle grandi mostre o addirittura delle mostre pop, tipo Matisse, non so come dirti, diciamo.
Sì, ha una sua identità, ma non è identificato appunto per quanto riguarda quello che può offrire, non solo per dove è dislocato, ma per quello che può muovere intorno.
Però secondo me sarà interessante vedere quante persone vi prenderanno parte, perché molti dicono: ma io me la guardo
la
a casa
fascia
mia
d'età.
Diciamo così, mentre invece Cagol diceva: io voglio generare in un angolo del museo, che è quello dove c'è la parte del cinema, diciamo così, non in tutto il museo. Prima ti faccio vedere le mostre che stiamo facendo alle 6:30, poi dopo genero una sorta di comunità dove si fa casino, si ride, si scherza intorno a Sanremo, stando insieme, che è una cosa che alcuni fanno a casa propria, e lì potrebbe accadere con dei numeri. Vediamo uno come va a finire. Due, chi ha cercato una strada pop e molto intelligente sarà il direttore del museo archeologico di Napoli, uno dei musei archeologici più importanti del mondo, che si inventò questo videogioco Fahrenheit Zone, che diventò un fenomeno mondiale come videogioco e che ha portato un museo che nella sua importanza è abbastanza, come dire, frequentato da addetti ai lavori, a museo invece che veramente, se non prenoti, diventa un problema entrarci, e una volta ci sei entrato dentro scopri che c'è, prima di tutto c'è mezza Pompei, c'è la collezione Farnese, c'è delle cose pazzesche, e ogni tanto c'è anche qualche mostra un po' che al purista fa storcere il naso. E anche questa cosa qui può iscriversi nel dibattito su il marketing di cui parlavamo prima, non marketing, le cene di Montblanc o di Ferrari su Ponte Vecchio e altre cose, anche se questa è evidentemente una cosa molto diversa, nel senso che lì ci vado io, non ci va il grande sponsor, no, pensiamo all'American Express proiettata sull'Istituto degli Innocenti, per dire, cosa che scandalizzò non poco, anzi addirittura venne ritirata come pubblicità in qualche modo in contraddizione con quel logo.
noi osserviamo, raccontiamo e poi nella nostra ascoltatrice
lì era semplicemente marketing, non
sì,
culturale.
Sì, ma proprio.
Ci arriva un messaggio da Fabio: c'è solo un problema, dice, Sanremo arte è un po' un ossimoro, un baraccone in cui raccomandati da agenti e case discografiche si confrontano in una finzione triste e mediocre. Sentenza.
Comunque, che il dibattito sia aperto, noi siamo qui per questo, non per giudicare e per, ma per far sì che voi possiate farvi un'idea la più approfondita e verosimile possibile, insomma.
E noi siamo qui per questo e lo saremo anche sabato, perché ci sarà la radio aperta, la nuova radio aperta sabato prossimo a Controradio. Prosegue infatti la campagna di tesseramento, mancano all'appello 200 tessere per l'obiettivo dell'anno scorso, ma io mi spingerei oltre, perché quello è un obiettivo sì, comunque minimale rispetto al potenziale degli ascoltatori che vivono con Controradio. Allora venite in via del Rosso Fiorentino 2B sabato 10 febbraio, altrimenti venite in orario d'ufficio durante la settimana, oppure fate la tessera su controradioclub.it.
Ci salutiamo perché mancano 4 minuti alle 9:30, il giornale radio di Popolare Network, lo schiaffo che avete sentito in sottofondo
non era, era un, di Palumbo alla
un
medesima
5, esatto, un 5 scambiato tra Ragionier Crescioli e Mirko Roppolo,
il comparto tecnico,
quando il comparto tecnico si mette insieme con Paolo nella web tv eccetera, accadono cose che girano, che funzionano, questo ci fa enormemente piacere e noi lavoriamo grazie a loro che spesso sono nelle retrovie. Oggi è martedì 6 febbraio 2024, restate con noi, la programmazione naturalmente dura fino a notte fonda, arriva Mirko Roppolo, Benedetto Ferrara, l'informazione di Popolare Network delle 12:30, subito dopo intorno alle 12:45 il nostro giornale radio regionale.
È tutto, rimanete sulle nostre frequenze, aggiornati con Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.